Ragazzi, buongiorno e benvenuti. Oggi abbiamo un ospite, un'altra intervista. Quest'anno le abbiamo promesso che avremmo fatto più interviste. Abbiamo parlato di una persona che probabilmente molti di voi non sapranno chi è, ed è vero, ma che ci ha portato e ci porterà e ci racconterà quella che è la storia di questo settore, cioè di recensioni, di come è evoluto, di come è cambiato. Con noi c'è Luca Forti.
Buongiorno, buongiorno ragazzi, sono molto contento, anzi se sono contento ve lo dirò alla fine, se sarò contento ve lo dirò alla fine, vediamo come ne usciamo da questa intervista.
So. Luca mi ha introdotto al mondo delle review, ti conobbi a Roma,
probabile,
1000 anni fa, c'era ancora Pentax che aveva qualcosa da dire nelle macchine fotografiche per farvi dire quello che
l'hai
che
detto
è stato.
Tu,
E... Luca, adesso parleremo un po' di quello che sei e che hai fatto. Qui, come vedete, ragazzi, c'è la carta stampata.
Ci sono i nostri video di qualche anno fa, praticamente. Se esatto. Avessimo fatti 20 anni fa o 10 anni fa, quanto tempo?
C'è la vecchia YouTube della fotografia. E dici un po', ecco, esatto, se dovessi raccontarti adesso le nuove generazioni, che cosa sei stato?
Ah, questa è una bellissima domanda. Non lo so neanche io, nel senso che ho fatto tante cose in questo mondo. Ho cominciato con mettere in ordine archivi enormi di quella che è stata la storia della fotografia vista da un punto di vista giornalistico. Ho scritto un sacco di cose, ho provato un milione di macchine fotografiche, di obiettivi, di... anche cagate tipo stampantine inutili, oggettini, accessori.
Il peggiore che hai provato e recensito?
Non
cioè,
lo
hai
so,
appena
adesso...
detto che l'ennesima Insta che stampa l'ennesima foto tutti uguali è una merda.
No, ho detto.
Okay. No, perché
ecco, capito perché ti dico che.
Secondo me i cavi hanno un piccolo problema.
Lo dirò alla fine se sarò stato contento di essere venuto qui. Perché già stai cominciando dopo 2 minuti a mettermi in bocca cose che io non ho detto. Ho provato delle robe veramente brutte, sì, questo sì, però cosa? Non me lo ricordo.
Okay,
non me lo ricordo.
Va bene.
Beh, una la vedo in copertina.
Cosa, il Huawei P8?
Bah, c'è la G7, c'è la 5D.
SR, era una gran macchina, ragazzi, io.
E appunto, tuo papà ha fondato varie riviste, poi una casa editrice intera.
Esatto, una casa editrice intera.
E poi tu come buon figlio ci sei finito dentro.
Ci sono proprio inciampato. io stavo facendo tutt'altro nella vita, ma comunque la fotografia ha sempre girato in casa, insomma, quindi ho sempre portato con me in qualsiasi viaggio una macchina fotografica. E piano piano dal ok sì faccio un po' di foto in giro è diventato ok cazzo mi piace fare le foto e da lì piano piano ho cominciato a fare sempre di più questo lavoro, a scrivere, a fare foto, a fare il fotografo, a conoscere sempre più, a entrare in questo mondo da ormai 20 e passa anni, cazzo
forse non ero ancora nato quando è iniziato.
Non esageriamo,
beh, 90 quando è iniziato Nel?
Le prime cose credo di averle scritte intorno al 2002 o sì, 2003, stavo finendo il liceo, appena uscito dal liceo, cose del genere, quasi per sbaglio così mi era venuta un'idea incredibile e mio padre mi ha detto vabbè prova a scriverci un articolo e poi lo pubblicò anche, però... Prima di arrivare a dire faccio il redattore di una rivista di fotografia, di anni poi ne sono passati parecchi perché c'è stata una gavetta che oggi non credo esista più, forse in qualche grosso gruppo editoriale, ma non ne sono neanche
più certo.
New
York Times forse.
Esatto, sì, esatto, forse queste cose lì. Anche perché mio padre era particolarmente esigente per il solito discorso non è il figlio del papà, perché poi passi sempre così in quella che era un'azienda di famiglia, è arrivato il figlio del capo, adesso bisogna...
Quanti eravate?
Una decina di dipendenti più collaboratori esterni e tutto il resto, cioè c'era tutta la tipografia che, su cui ci appoggiavamo, e compagnia bella, insomma era un mondo enorme, c'era tutta la distribuzione, c'era da gestire 800 milioni di aspetti che oggi non esistono più per chi fa questo lavoro, perché chi fa questo lavoro oggi difficilmente lo fa sulla carta stampata, nonostante ci siano ancora dei prodotti che sono fatti molto bene, ma purtroppo è proprio il mercato che è cambiato e poi se riescono ad andare avanti io sono contentissimo per loro, insomma.
Esatto,
ecco.
Tu ci hai raccontato prima che una roba del genere una volta vendeva 100.000 copie.
Sì, non proprio questa,
no,
ma
no,
esatto.
Dico una roba, cioè...
Si arrivava a...
Le review cartacee vendevano 100.000 copie al mese. Com'è cambiato, soprattutto da te che l'hai visto dentro e dove sei entrato in una roba che funzionava e hai visto purtroppo il declino attuarsi e poi sei arrivato per vie traverse poi a fare effettivamente anche tu della roba su YouTube e poi stando dietro le quinte di Fotonerd adesso. Come cazzo, deve essere traumatico.
Lo è, per questo adesso sto dietro le quinte. E, è cambiato tanto, è cambiato secondo me proprio il concetto di informazione proprio in assoluto. Un tempo per fare una rivista che arrivasse a così tante persone c'era dietro un lavoro di più di un mese, no? Usciva ogni mese, ma il lavoro era enorme, ci volevano mesi per pianificare una prova, magari particolarmente grande, perché magari andavi a farla da qualche parte, magari facevi dei confronti, e ci voleva una conoscenza sia del mezzo che stavi provando che proprio della situazione attuale enorme. Non è che il primo che passa può prendere una macchina e dire che belle foto che fa, ecco. Non era così, e c'era studio, c'era tanta attenzione al dettaglio e dovevi dare delle informazioni molto tecniche. Erano tutte review o articoli o cose veramente approfondite. Oggi non è più così, quindi è cambiato tutto, è cambiato probabilmente anche la conoscenza di chi fa queste cose, con tutto il rispetto per voi.
No, ma sono
però
si
partiva da una base di conoscenza molto più ampia, e adesso si fanno cose molto più superficiali, secondo me, che poi è anche giusto perché il pubblico è cambiato soprattutto il pubblico, e quindi chi fa questo mestiere si è adattato al nuovo pubblico, secondo me.
In realtà io, secondo me, una conseguenza di questo discorso che dici è anche dovuto dal passaggio da cartaceo a video, perché io prima stavo sfogliando, adesso non mi ricordo che fotocamera era, però c'erano dei test ed erano tipo 3-4 pagine murate di parole e test, roba che se tu la devi fare paro paro, identica, leggi esattamente quello che è stato scritto in un video, viene un video penso di un'ora, solo per quella roba lì. E fare un video di un'ora così tanto dettagliato, specifico, con dei test, con tutti questi test, è veramente, cioè devi fare quello una volta al mese, diventa, anzi forse anche di più di una volta al mese se non sei particolarmente veloce.
E infatti
in post-produzione
era mensile.
Esatto.
Sì, secondo me la cosa è che è vero, è cambiato il pubblico, è cambiata anche l'esigenza dei brand, e soprattutto il fatto è che questa roba qua era scritta nera su bianco, mentre adesso uno fa un video magari al lancio, poi fai 3 mesi dopo con, poi fai un anno con, e la vedi in tanti modi. Qua una volta usciva questa roba qua e tendenzialmente cioè compravo la recensione della 5D, fine. Cioè poi magari facevi un update.
Sì, no, magari c'erano poi in un secondo momento dei confronti con altre fotocamere, perché era una cosa che funzionava tantissimo, erano i brand che ci chiedevano ma facci fare un bel confronto con le altre macchine di fascia, vediamo chi ne esce, perché tutti erano convinti di avere la macchina migliore e non avevano paura di sfidarsi
con
gli altri.
Che bella cosa.
Oggi credo sia un po' più complicata. Quindi,
se non impossibile.
Cioè oggi o lo fai per i fatti tuoi, cioè ti compri le camere.
Ma chi è che si può permettersi di comprarsi 4 macchine da 6.000 euro l'una, per dire?
E soprattutto non ne hai, secondo me, il ritorno né di visibilità né economico che magari potevi generare creando la fiducia di questa roba qua.
Ah, sicuramente.
Cioè,
e soprattutto ora, per come si è evoluto il mercato, arrivi nella situazione in cui se collabori con almeno uno dei brand nel confronto, qualcuno rimarrà offeso da quella cosa lì.
Ah certo, perché c'è sempre ma tu parli sempre bene di quello, parli sempre bene di quell'altro, è ovvio che fai vincere quello lì. Invece noi eravamo sempre considerati super partes, e quindi quello che usciva dai nostri confronti veniva preso seria considerazione proprio dai
brand stessi. Però io penso, secondo me è anche un po' dovuto dalla mentalità ormai che ha portato internet, che sembra sempre che se parli di qualcosa automaticamente hai preso soldi, sei pro quella cosa lì. Perché ad esempio anche noi, è chiaro, tutti noi abbiamo delle preferenze quando parliamo di qualcosa. Però tendenzialmente io al momento uso Sony, a me di parlare bene o male di Sony non me ne frega un cazzo fondamentalmente, e quindi però dovrebbe essere una cosa che alleggia in
però
alto soprattutto.
Una volta voi invece i soldi li prendavate, perché i brand, cioè...
Ah certo, pagavano bene, copertina, si litigavano la quarta di copertina, cioè c'erano contratti annuali per avere la quarta di copertina, c'era cioè tutto un discorso diverso, cioè chiaramente... Più andava avanti il tempo, più ci avvicinavamo al giorno d'oggi, più la pubblicità era il nostro unico, quasi unico, fonte di guadagno, perché poi le vendite piano piano con tutta la situazione economica e la crisi editoriale sono scese, e quindi per guadagnare e tenere in piedi una baracca comunque da 10 dipendenti senza pubblicità non
era fattibile. E tra l'altro mensile, quindi c'è... la roba era, ok, il contratto sì, magari sì, annuale, però non battevi cassa giornalmente, no, settimanalmente, certo. Quindi...
No. Noi per questo abbiamo poi cercato di diversificare anche l'offerta con altri libri, monografie, altre pubblicazioni, altre riviste, il sito, perché in tutto ciò noi abbiamo... Già noi, mio padre lanciò il sito di Reflex.it nel 96, quando internet era veramente nulla. E poi invece a cavallo del 2010-2012 comunque anche il sito era una bella macchina da guerra e facevamo per l'epoca bei numeri perché si parlava comunque di 50-60 mila utenti unici mese e per tanti. Un sito verticale di sola fotografia
che al tempo soprattutto
d'appoggio a una rivista era tanta roba. Solo che poi appunto tenere in piedi una baracca di quel tipo non è facile.
Ma soprattutto con la velocità, prima ne parlavamo a microfoni spenti, adesso la realtà è che la macchina ti arriva una settimana prima che debba uscire il contenuto, due se ti va bene.
Se ti va bene, perché spesso e volentieri ti arriva dopo.
Ti arriva dopo, ti arriva il giorno prima e soprattutto funziona che se il contenuto non esce day one... Non gliene frega più nessuno perché ormai hai una miriade di contenuti nel bene e nel male, ovviamente, perché poi secondo me la varietà è sempre, quasi sempre utile. Però qua una volta invece come funziona? Cioè, la macchina è l'anteprima, quanto ti arrivava prima?
Difficile, perché non arrivava quasi mai in anteprima, infatti questo alimentava la fame del fotoamatore che non vedeva l'ora di avere la recensione, perché iniziava a sapere e vedere in giro che era uscito il nuovo modello e attendeva con ansia la nostra recensione, perché prima averle in anticipo era un sogno, un miraggio, capitava.
Però non serviva nemmeno a niente, perché se tu eri già uscito il giorno prima con il tuo mensile... No, sarebbe esatto, uscito un mese dopo.
Esatto. C'era comunque l'attesa. E è iniziato a cambiare il mondo quando i primi siti hanno iniziato a fare le cose al day one e lì abbiamo capito,
cazzo,
sta cambiando un po' qualcosa.
C'è stato un momento in cui vi siete resi conto che sta iniziando ad andare tutto in merda?
Allora, probabilmente il momento esatto non te lo so dire, è stata tutta una serie di fattori che hanno portato a rendersi conto di questo, ma se ti devo individuare magari un oggetto che ci abbiamo detto cazzo adesso è finita, è l'iPhone.
Ma è finita anche per i brand.
Ma l'iPhone
quindi...
primo?
Il 3.
Ok, quando è arrivato in Italia a livello mainstream?
Quando è arrivato in Italia mainstream e quando noi contavamo qualcosa anche per brand come Apple e altri e ci mandavano da testare gli strumenti, perché per loro era pure quello, era la loro macchina fotografica,
certo,
come è tutt'oggi, e quindi gli interessava avere il parere nostro. Io feci la prova dell'iPhone 3 e dissi, cazzo, questo è un telefono e fa delle foto comunque dignitose, se questo è l'inizio non osi immaginare come andrà a finire. Avevo cercato quel numero da portarvi, ma non l'ho trovato, perché feci un fantastico fotomontaggio in cui misi la schermata della home dell'iPhone sul retro di una fotocamera.
Sarebbe un sogno che ancora purtroppo sì, oggi non è stato fatto da nessuno.
Non è vero, qualcuno ci ha provato.
Purtroppo è andata una merda. Salutiamo Samsung con i suoi grandi tentativi di fare il camera phone finale.
E lì, diciamo, è stato l'inizio della consapevolezza del sta cambiando il mondo, dobbiamo fare qualcosa per adattarci e in qualche modo ci abbiamo provato. Poi ovviamente ci sono dei gruppi un po' più grossi di noi, certo, che sono stati più pronti a subire il colpo del crollo della vendita della carta, ecco.
Perché poi voi non avete mai provato a dire ok, proviamo a portare tutto quanto online e continuiamo?
Allora, sì, ci abbiamo provato tanto finché era ancora in piedi proprio tutta la casa editrice col sito Reflex.it e funzionava, però torno al discorso, tenere in piedi tutta una struttura grande come era quella, era minuscola,
però
era per quello che facevamo una struttura abbastanza grande. Il solo sito diventava troppo poco, quindi abbiamo preso la decisione di chiudere la casa editrice che viveva da 36 anni e 420 non so quanti numeri e dire ok, è il momento di cambiare. E da lì eravamo in dubbio soprattutto io ne ho parlato tanto con mio padre e lui poi disse fai te, io me ne vado piano piano in pensione. Divertiti e lì dico porta avanti il brand Reflex o no? ho fatto bene secondo me a dire di no, perché oggi chi è che andrebbe a cercare reflex.it? Al massimo va a cercare mirrorless.it, sì, per dire cose del genere.
Quindi dici che Pro Mirrorless si è ispirato a voi?
No, lo so questo, no, non credo. No, magari non ci conosceva manco.
Non credo.
E quindi partì nel 2016 con un progetto completamente nuovo, rivisto da un punto di vista grafico, da un punto di vista di tipologia di contenuto, perché come dicevo stava cambiando il pubblico e l'idea era quella di cercare di assecondare le esigenze del pubblico che c'era in quegli anni. Alla fine mi sono un po' reso conto che facevo dei contenuti che non erano quelli che mi piaceva fare prima e quindi molto più veloci, perché di nuovo la macchina velocemente in una settimana, certo, vai, fai la prova e mi stavo adattando a quello che era il mercato attuale, che non mi è mai piaciuto più di tanto, poi se posso essere sincero, perché ero abituato a fare delle prove molto, certo, approfondite sui prodotti, a studiarmeli, a conoscerli e quindi poi poter dire qualcosa. Provare la macchina una settimana non sai niente,
no,
della
assolutamente
macchina,
sono d'accordo,
niente,
certo,
quindi ve lo dico a tutti, aziende, ci vuole un mese almeno per provare una macchina per bene, almeno.
Sì, no, anche perché soprattutto io quello che noto, e poi noi ne siamo effettivamente vittime e artefici allo stesso tempo, vittime perché anch'io forse vorrei fare un po' di più. Io mi ricordo al tempo quando provai la 7S, ce la lasciarono un bel po' di più e infatti il video durò tanto, cioè era un video da 35 minuti, quasi 40, dove spiegavi mille cose, però il punto è che non ti premierà mai quel tipo di contenuto. Cioè magari sì, adesso l'utente sotto scriverà, però io lo guarderei, sì, ok, magari il singolo, però nel panorama mainstream non verrai mai premiato da quella roba e nemmeno i brand riconosceranno quel tipo di lavoro lì. Perché
sono cambiati anche i brand.
Sì.
Ma tantissimo. Sono cambiate anche le metriche, perché ora al brand interessa più vedere il numerone delle visualizzazioni sotto il video piuttosto che quei 20.000 di Simone ultra fidelizzati che l'hanno visto fino all'ultimo secondo.
Ma anche preferiscono vedere il numerone che ti dice una serie di cazzate piuttosto che il numerino che ti fa una review,
un lavoro
contro coglioni e ti dice tutto per filo e per segno, pro, certo, contro, con coscienza.
Assolutamente.
Quindi... Però allo stesso tempo io credo che anche il pubblico non abbia più voglia di quella roba lì, perché un po' perché fagocitato dal sistema della camera nuova, l'obiettivo nuovo, voglio vedere di più, voglio l'attrezzatura, e sì, allo stesso tempo perché forse un po' quell'entusiasmo della camera nuova è passato. Cioè io da recensore o comunque da persona che lo fa su YouTube da ormai da 6 anni, io mi sono anche, cioè, sorprendermi di qualcosa è successo l'anno scorso con la M11, che forse è stata una macchina che mi ha sorpreso un po'.
Sì, forse anche la 7R5.
Sì, e la FX30. Sono state le macchine che mi hanno detto c'ho qualcosa da dire di nuovo, no? Nuovo design.
Prima era diverso.
Sì.
Prima ogni cosa era una festa, mi immagino.
Però, insomma, grosse rivoluzioni. Non ho vissuto realmente sulla mia pelle il passaggio da pellicola a digitale. Perché ho iniziato che già era in atto realmente questa transizione. Però, la 300D di Canon, che dice adesso che merda di macchina, no, era un capolavoro. Era un capolavoro perché era la prima digitale alla portata di tutti, anche perché da un punto di vista soprattutto economico, che faceva delle foto che per l'epoca erano una bomba. Io con quella macchina ci facevo la fotografia sportiva.
Mica adesso c'è la 9.3, la gente... Ma non so se è abbastanza.
Ho capito, io lo facevo prima a pellicola, per me è stato un passo enorme, capito? E quindi, cioè, lì bastava pochissimo. Quindi capisco perfettamente il tuo discorso ed è anche un po' quello per cui io oggi... Oh, mi sono un po' rotto di fare queste cose e ho cambiato un po' il mio ambito reale lavorativo. Però, appunto, parlo della 300D, come può essere stata... Ecco, adesso farò un nome che dici, vabbè, ci vuole poco a dirlo. La prima monochrome di Leica. Cazzo, CCD era una roba spaziale, lì eravamo rimasti tutti a bocca aperta per la qualità del file, della nitidezza di ogni singolo dettaglio, ed è la macchina che secondo me mi ha anche un po' portato a crescere come fotografo, nel senso uscivo e facevo delle foto, tornavo a casa, mazza che merda, e lì ho capito che fare bianco e nero non vuol dire arrivare, metti in bianco e nero e ciao, ma pensare prima a come fare la foto per farla bene in bianco e nero. Quindi l'ho amata per vari motivi ed è stata una bella botta che dici cazzo, questa è una figata, non vedo l'ora di provarla, come ce ne sono state anche altre, ma non così tante. Poi
sono incredibile come Laika faccia questo effetto generazionale.
Vabbè, facile,
per me la
M11
è stata quella roba lì, cioè io ho usato quella macchina la prima volta e ho detto ok, questa roba qua richiede un tipo di approccio totalmente diverso alla fotografia, e ora che ce l'ho, ogni volta che esco mi sento quasi in dovere di fare della roba meglio di quello che ho fatto prima.
No, no, ti porta a ragionare, ti porta a pensare a come scattare, a quello che stai scattando. Dici, cazzo, non posso sprecare l'occasione di avere una macchina così e fare delle foto di merda. Che dici, ma perché? E quindi sì, ci sono stati un po' di modelli che mi hanno fatto questo effetto, ma poi alla fine si contano su una mano.
Allora, Luca, io voglio parlare di una roba che secondo me i ragazzi che ci seguono non conoscono, che sono i viaggi stampa. Perché secondo me è uno spaccato del mondo che... non si racconta, non c'è più, questo è di base, adesso
beh, no, ci sono un po' fanno. Di
si fanno rari casi, c'è stato S5 a Tokyo, tu a Barcellona al tempo anche con Lumix.
Allora intanto ci tengo a dirlo, io ho sempre sbagliato il tempo, perché quando era la carta la cosa fondamentale, io ero ancora un po' troppo giovane, portavano magari il direttore della rivista.
Quindi andava tuo padre?
No, andava il nostro direttore, mio padre proprio, se era una roba super allora si smuoveva, insomma, se no c'erano altre persone che andavano. Poi quando ho iniziato a fare i viaggi stampa pure io, però quello c'è quel blog che fa un sacco di numeri, portiamo lui, mi dispiace, tu vieni alla presentazione a Milano.
E ragazzi, il viaggio stampa non era andare a Sesto San Giovanni a fotografare, cioè
portavano il viaggio stampa era, esatto, portare una settimana le persone in posti della Madonna, con occasioni di foto della Madonna, dal safari in Africa al giro nel deserto in Marocco per una settimana, all'Islanda a dormire in tenda, a cose spaziali, a parte il Giappone era una costante che io ho sempre saltato per un motivo o l'altro. Sempre saltato il Giappone, ma vabbè, prima o poi qualcuno mi ci porterà, dai.
Forse è meglio che ti compri un biglietto.
Sì, anche secondo me.
Però appunto, questo capite anche quanto poi fa la differenza quando produci un contenuto, cioè se ti danno la camera, la lente da provare 3 giorni e tu sei a Milano e nel
la camera è l'obiettivo
suca e tu devi provarlo, ovvio che vai a fotografare i palazzi, i tram, 2-3 persone e basta. Se ti mandano una settimana a fare il safari in Africa, provare un 70-200 è un pochino diverso, ecco, anche solo...
Diciamo che lo provi in un contesto reale, cioè, ad esempio io ho visto recentemente a 9-3 che è stato provato secondo me in un contesto dove che foto fai? Ok, il tizio che lancia il giavellotto va bene, ma basta, fai una foto e fine.
Beh, mi hai fatto venire sbloccato un ricordo.
Forza.
Per il 200-400 Canon, mi sa, o qualcosa del genere, potrebbe essere, Croazia, viaggio della Madonna per le cascate, il parco di Plevice, lì come si chiama, non mi ricordo, un posto pazzesco in giro, naturalistico, meraviglioso, e poi su un vecchio hangar utilizzato durante la guerra, dove c'era una pista di atterraggio, decollo, insomma, per gli aerei, dove avevano messo a correre degli atleti in questo sfondo,
cioè, capisci qual è la differenza invece della pista atletica in Turchia puzzona.
No, un bunker di guerra, Madonna, trasformato in pista di decollo con gli atleti che facevano delle cose su questo panorama pazzesco, cioè una roba, facevano delle cose fighissime e oggi è molto raro. O comunque se si organizzano dei viaggi, sono dei viaggi toccate e fuga, cioè ok, ti
sì,
porto...
quello che c'è per la 9-3 che hanno fatto in Turchia era 2 giorni.
Sì, esatto, ti porto un giorno lì giusto perché tutte le varie sedi europee del brand si riuniscono tutte insieme ed è più semplice perché magari pure hanno disponibilità di prodotti limitati, è più facile portarli tutti in un posto quindi al brand costa meno pagare i biglietti a 5 persone che portare tutto il materiale in giro, affittare una location e ciao.
Sì, anche
però,
perché...
vai, toccata e fuga,
esatto.
Che cazzo fa?
E allo stesso tempo gli eventi che vengono fatti in città, a Milano, per me, guarda, lo dico perché l'ho detto già, quello della R5 a Milano, c'erano 4 R5, eravamo in 30 persone a provarla, c'era pochissimo tempo, non hai niente, era mezzogiorno, c'avevi 2 tizi che giocavano a scherma, tanto le foto sono uscite, l'avete visto nel
tutti,
video di Manu, c'è stato. Come cazzo fai... E allo stesso tempo però io non ne faccio nemmeno una colpa ai brand perché ad esempio parli con Sony Italia di turno e ti dicono se mi danno 4 macchine
io
dall'europeo cioè, io che cazzo faccio?
No, devi organizzarla probabilmente in modo diverso, cioè adesso non è che voglio dire come devono fare le cose, il loro lavoro, assolutamente, però capisco perfettamente quello che dici tu perché mi ci sono scontrato 800.000 volte. Certo. E il fatto di avere troppi pochi modelli vuol dire, ok, devo chiamare 5 persone alla volta. No,
esatto.
Cioè non mi sembra una roba così che
impossibile.
Complicata.
Anche perché a noi è capitato di eventi in cui ci certo. hanno chiamato a scaglioni, ognuno aveva esatto. la sua camera esatto. per 2 o 3 ore. Che è comunque poco, però almeno è tua per quelle 2 o 3 ore.
Sì, rimane poco però, però la fretta di avere il contenuto subito pronto gente se lo fa andare più che bene.
Però 2 o 3 ore è sicuramente meglio di mezz'ora, perché a me è capitato di dover fare le cose in mezz'ora in un contesto dove anche se mi davi 20 giorni non avrei fatto niente praticamente.
Kim arriva e mi dice, hai una mezz'oretta per provare? Dico, guarda, lascia perdere.
Sì, ma infatti anche io ad esempio ultimamente ho perso molta, quando mi trovo in questi contesti ho perso molta voglia. Cioè proprio
sì,
evito.
Ti passa. Più che altro, ecco, non riesci veramente, per quanto poi secondo me il mercato non ci sono più dei grandi saltoni come magari c'era un tempo, non lo so. Cioè io penso allo switch fra il pre-5D2 e quello che c'era prima, ok, questo magari hai bisogno di prenderci veramente tanto tempo per l'aspetto video e quant'altro. Ora se ti esce la 6000, la 7C e la 7C2, hai già provato R5, hai tutto già un bagaglio dietro, dici ok, guardo quelle 5 cose che magari sono novità.
Sì, per carità, però...
Però allo stesso tempo è un peccato, però, e ritorniamo sempre al solito punto, non ci ricavi nulla di più e nessuno è interessato a quella roba lì.
No, esatto. Il problema secondo me rimane sempre un'eccessiva... produzione di prodotti, adesso scusate la cacofonia, però è, cioè una 7C2, che senso c'ha?
Beh, la R
è... okay. Peggio sto.
La 7CR
sì, sì, sono d'accordo,
me...
io per me penso che 2 camere su 3 che escono potrebbero non uscire.
Adesso c'è un brand di cui non farò il nome, tanto ci penserà qualcun altro a farlo, che ne fa 800 milioni di prodotti, tutti più o meno uguali, e che non capisco veramente il senso. Cioè basta avere un entry level, una media e un'alta, poi se vuoi fare quella video fai anche quella video. Sono 4 cazzo di macchine.
Sì. Cioè. E quello che dico io di giustamente di Sony che sta facendo adesso. Troppi modelli, ma Canon ha ripreso a fare quello che faceva un tempo. R7, R10, R100, R50.
Esatto.
Oh!
No, non...
E c'è gente, Matti, dammi la camera, che dice che va bene fare macchine da 490 euro in un mondo dove l'usato te lo tirano in bocca perché così l'utente si avvicina. Vaffanculo, no, basta fare paccottiglia.
Ne basta una eventualmente.
Sì, una.
Cioè, 6 modelli per il sensore, questo è stabilizzato, questo no. Ma che cazzo fai?
Ma lì è evidentemente una quantità di, cioè evidentemente, questa è una mia supposizione, una quantità di mole di prodotti, di magari di case inutilizzati che dici
sì,
proviamo un po' a riadattarli.
Abbiamo comprati 100.000 sensori al tempo, non sappiamo dove mettere.
Esatto,
sì,
cioè,
probabilmente così.
Può essere questo, poi magari mi sbaglio assolutamente e va bene, però sono troppi modelli che ti portano anche a confonderti secondo me, cioè...
Sì,
tu
io...
sapresti riconoscere tutte le cazzo di caratteristiche di tutta la linea
assolutamente
R.
No. Io ho fatto uscire settimana scorsa un video in cui parlavo delle camere secondo me più interessanti iniziare nel 2024. Con Canon ho proprio sbagliato questa cosa qui. Mi sono confuso con i numeri perché non si capiva un cazzo. E tra l'altro non sono neanche in ordine numerico.
No, esatto.
Sì, ce l'hanno sempre avuto questa roba del...
Sì, fare un po' di confusione.
Ce l'hanno sempre avuto perché c'era la 7D, la 6D che non era quella sportiva ma era full frame più economica, poi c'era la 5D, cioè hanno...
Sì, però l'hanno mantenuto un po' più o meno la numerazione, la tipologia di numerazione. Tra l'altro Canon è una delle poche che, lasciatemi dire, è riuscita a mantenere anche i menu coerenti tra
sì,
il passato e il
abbastanza in maniera abbastanza
il presente.
Ma forse anche Nikon nel male, però, perché secondo me i menu adesso sono invecchiati un pochino male. Io quando ho aperto Z8 l'ultima volta ho fatto
Sì, io non ho fatto perché ho detto ci conosciamo.
Sì, no, sicuramente.
Sì, anche a me ha fatto lo stesso effetto. Però lui parlando tanto di lato video, c'è Nikon lato video nei menu, c'è da mettersi le mani nei capelli. Lato foto
però, scusa,
c'è a casa.
Nikon che background c'ha di video.
È quello che diciamo sempre anche io e lui.
Quindi, per carità, per quello che c'ha, secondo me fa dei prodotti da Madonna anche lato video.
Sì,
chiaramente è partita con un po' di ritardo rispetto a tutti gli altri, però è così, tutti gli altri avevano un background da cui partire.
C'è qualcosa che ti manca di quello che facevi quando stavi sulla carta?
La carta? È troppo banale dire la carta. No, ma guarda, quello che dicevo prima, la possibilità di fare degli articoli, delle recensioni, ma anche banalmente delle interviste approfondite, prendersi il tempo di creare questi contenuti, cosa che oggi non si può più fare. Adesso cioè, ti trovi magari degli editori che ti dicono: ancora non sei uscito, corri, sbrigati, cioè devi essere il primo a uscire. Ho detto sì, se esco per primo esce una merda, se esco con un po' più di calma esce magari un pezzo ragionato che può avere più successo, visto che tanto tutti quanti usciranno al minuto zero. Però questa concezione non c'è sul web, e lo capisco, per carità, però esatto, questo è quello che mi manca.
Noi, non potendo fare questa cosa qui proprio per questione di tempo, quello che cerchiamo di fare almeno è dare la nostra opinione personale, proprio cioè delle considerazioni che sono le considerazioni mie, che vanno al di là di aspetti tecnici, test e quant'altro, per cercare di dare almeno un taglio diverso dagli altri, perché come dici tu, in velocità, se no si crea quel piattume medio generale, per cui...
che praticamente è un ribattere in comunicazione, cioè, stampa.
Stai dicendo che fare un video dove tieni la macchina in mano e la fai vedere solamente quello in zenitale tutto il tempo non è veramente un contenuto video valido?
Con chi stai parlando? Io non ho detto niente.
Non so, era solo un'osservazione così al volo.
No, cioè dico, il minimo esatto è dare un proprio taglio, una propria opinione, sennò fare? Cioè,
trovare un'opinione quando si parla di fotografia e videomaking, soprattutto su YouTube, soprattutto in Italia, è un'impresa veramente difficile.
Ma è un'impresa, ma secondo me, allora, ci sono delle persone che secondo me ne sanno e ne parlano bene di fotografia, fanno dei contenuti adeguati. Rimane anche quello che dicevamo prima, sono cambiate le aziende. E
quello è vero.
Sì, quindi, per me il problema principale rimane sempre quello.
Ma il problema è che le aziende cambiano, perché poi chi si interfaccia con le aziende è disposto ad adattarsi. Perché io, ad esempio, una cosa che non concepirò mai e su cui sono completamente in disaccordo è il non parlare male di un prodotto anche con i dovuti modi, perché mi rendo conto che io e Simo tante volte siamo un po' pittoreschi. E
pittoreschi.
Siamo dei burloni. E semplicemente per paura di non ricevere più il prodotto, ecco, questo è assecondare l'azienda e non fare bene il proprio lavoro. Perché se un prodotto oggettivamente non è valido, e abbiamo visto prodotti oggettivamente non validi, trattati comunque con i guanti, palesemente perché c'è la paura di...
Allora, esatto, questo ne avevamo iniziato a parlare prima e lo ribadisco. Fare giornalista e fare giornalismo in generale vuol dire esprimersi, vuol dire analizzare quello che stai provando, vuol dire dire la tua, se no non lo fai. Anni fa, ma qui torniamo indietro veramente di tanti anni, quando ho cominciato, probabilmente ancora era un meccanismo che funzionava, quello di dire esattamente come stavano le cose. Cioè, mi mandi una macchina che ha obiettivamente e oggettivamente dei problemi, io te lo dico e lo scrivo. Non è che ti mando l'articolo, oh, guarda se ti va bene, può andare, posso pubblicarlo. No, io fa cagare, non lo dico fa cagare, ma ti spiego i motivi per cui ci sono dei problemi evidenti e pubblico l'articolo. Cosa succede? Succede che l'azienda ti chiama e ti dice: oddio, no, ma dici di più, così ne parliamo con la casa madre, riportiamo i vostri appunti. E giorno dopo cosa succede? Dal lato commerciale arriva: ah, vorremmo fare qualche pagina di pubblicità, possiamo? Prego. Cioè, oggi se scrivi o dici che la macchina fa cagare,
non ti chiamano più.
Obiettivamente.
Sei una, esatto, X rossa, non la togli mai più.
È perché
hai dato X per un motivo?
Sì.
Ok. Ho chiesto, scusa.
Io non c'entro niente.
Paura,
No,
vabbè, dai, ti chiameranno a provare la prossima XT6, sempre uguale. Senti un po', non ti è mai venuta voglia di riprovarci con delle modalità che appunto avevi qui per dire: ok, non mi piace quello che viene fatto su YouTube adesso, su internet in questo momento, provo a fare quello che invece piacerebbe a me? Non te ne frega un cazzo?
No, non è quello. Sono convinto che non avrebbe senso.
Ok.
Non, perché per tutto quello che abbiamo detto oggi, cioè devi essere il primo. Adesso con tutto il bene, Andrea Galeazzi è l'esempio. È il primo sempre e comunque su tutto. Poi ti può piacere o non piacere quello che fai, ma chi è quello più seguito, più richiesto, più è lui. Cioè,
certo, assolutamente.
Oggi è questo quello che serve. E purtroppo io non mi ci ritrovo ed è per questo che inizio a fare cose un po' diverse, a lavorare un po' più dietro le quinte e cercare di rimanere in questo mondo, ma sotto altre vesti. Ecco.
E nell'era moderna attuale, a livello di camera e attrezzatura uscita, c'è qualcosa che ti ha un po' scosso, fatto venire di nuovo la voglia di parlarne?
Sei una merda e non ti darò soddisfazione.
No, ma per me puoi anche dire la Pentax monochrome uscita. Cioè,
no, perché avrei voluto dire una macchina, ma mi sono fermato perché se no sarebbe stato motivo di
gongolare. Dai,
ma che bippiamo. Puoi dirlo, bippiamo, censuriamo, tutto quello che vuoi.
No, perché ti dico l'M6.
Porca puttana, sì. Ma...
stai gongolando perché tu l'hai provata, sei andato a goderti tutto.
Anche questa gag.
Vero, non se ne può più. Comunque, no, l'M6 sicuramente, ma ti dirò una che ho provato e che mi sono detto, cazzo, cioè, tanta roba, è stata la Z8.
Cioè, ha fatto lo stesso effetto anche a me.
Perché io, come te, mi occupo più del lato foto, cioè del video, ogni tanto faccio, per sbaglio, faccio qualche video e dico, oh, cazzo, ho fatto un video, fammi cancellare.
Uguale.
Quindi lato foto con la Z8 mi sono ritrovato esattamente a casa come ero con la D850 cioè, e lì ho detto merda, hanno fatto un prodotto della Madonna come non ne vedevo da un po'.
Peccato per il marketing.
Niente, lui deve essere
niente.
Tra l'altro Z8 camera più venduta del 2023. Una
sì,
delle camere.
No, ma non parlo del prodotto, parlo del contorno, è sempre quello. Però prima parlavo di brand. Sentite, è un parere personale, vabbè. Ok?
E... se vuoi spiegare il bilanciamento del bianco in quell'articolo.
Minchia, questo potrebbe essere un consiglio per alcuni colleghi.
Alcuni di oggi gli farebbe bene andarsi a rileggere
però
un po' di queste guide.
Lì vedo un bellissimo il video con la fotocamera, che adesso è letteralmente lo standard di qualsiasi. L'impresa. Anzi, sono videocamere che fanno anche foto ormai.
Parliamo di settembre 2016, ho letto bene.
Ti faccio una domanda. Tu che hai vissuto l'arrivo, cioè non hai vissuto il passaggio dalla pellicola al digitale, però comunque hai visto l'evoluzione, eccetera. Non c'entra un cazzo, ma secondo te la fotografia è morta adesso che c'è l'intelligenza artificiale?
No, secondo me assolutamente no. Anche perché l'intelligenza artificiale, se sei intelligente, la sfrutti a tuo favore. Cioè, c'è poco da dire, nel senso è un parlare ultimamente eccessivo, secondo me, di quello che può dare l'intelligenza artificiale. In realtà la fotografia è non togliere. Ma banalmente l'intelligenza artificiale, cioè nelle macchine dagli anni 80, cioè tutti i riconoscimenti dell'autofocus, come sono basati? Un'intelligenza artificiale un po' diversa da quella
certo,
attuale.
Certo, sì, un po' meno intelligente, ma è comunque un'intelligenza artificiale.
Ma venivano caricati una quantità di esempi sulla macchina che era poi in grado di capire, oddio, questa qui è un esempio che già ho caricato e allora sistemo l'autofocus in questo modo, o il bilanciamento certo. In questo modo. Succede da un sacco di anni, idem lato post-produzione.
Sì.
Con un po' più di difficoltà, ma facevi le stesse cose. E quindi se eri bravo con Photoshop prima, sei ancora più bravo con l'intelligenza artificiale oggi. Cioè, quindi secondo me si tratta di sfruttarla e non di stare a denigrarla e basta.
Sì, forse permette di accedere un po' più facilmente a delle cose che prima richiedevano molta più capacità tecnica, però credo che sia stato lo switch fra analogico e digitale.
Questo non c'è dubbio, ma non c'è dubbio che riconosci uno che ha appena cominciato e ha fatto due ritocchi con magari intelligenza artificiale su un'app del telefono e uno che fa post-produzione seriamente e sfrutta l'intelligenza artificiale a suo favore. Idem con la fotografia digitale. Per noi quello chiaramente è stato l'inizio della fine, vero, più che, come dicevo prima, l'iPhone. L'iPhone l'ha certificato, ma il passaggio al digitale, allo sviluppo al web, tutti facevano foto, tutti avevano in mano una macchina fotografica e si è abbassato un po' il livello di interesse verso approfondire questi discorsi, mentre negli anni 80-90 tutti volevano capire come funzionasse una macchina. Adesso cerchi Google, come si mette l'autofocus? E lo scopri in un secondo. Prima dovevi andarti a leggere un manuale o una rivista. E idem oggi con l'intelligenza artificiale, se non sei una capra a fare post-produzione rimani una capra, cioè non si scappa secondo me.
Sì, no, è la democratizzazione dello strumento, forse la possibilità di accedere a tutti quanti poi,
ma tanto... secondo me non è neanche tanto quello, è più un discorso proprio di velocizzare le cose in maniera estrema. perché esempio stupidissimo di un uso di intelligenza artificiale, devo rimuovere con Photoshop un elemento sullo sfondo, grosso magari, se prima ci mettevo mezz'ora, ora ci metto un minuto, ma ho fatto la stessa cosa.
Sì, però poi ci devi comunque un po' rimettere
e
le
poi
mani,
magari il bravo,
giochini,
il bravo ci fa questa cosa qui, quello che era una sega prima rimane una sega perché fa, scontorna, cancella, c'è l'alone.
Esatto. Ho visto delle pubblicità di questi giorni in cui viene eliminato un elemento da una foto o spostato un elemento dalla foto, ma rimane l'ombra dell'elemento nel posto sbagliato, per dire.
Sto pensando a chi fai riferimento, non mi viene in mente niente. Cioè, stai parlando di nuovi Samsung?
Sì.
Ok. Senti. Oh, madonna. È difficile fare... Vabbè. È difficile stare un po' serio ogni tanto. Cazzo, non... Starei... Cioè, sono tante cose che voglio dire, non posso dirle perché altrimenti dovrei fare nomi, cognomi, non c'ho voglia.
Beh, dirle senza fare nomi e cognomi.
Esatto.
Non lo so.
Vediamo se ci capiamo.
Sto pensando...
Vai, facciamo questo gioco.
È così tanto importante, secondo te, saper fare il fotografo per poter parlare di fotografia? Cioè, tu comunque hai fatto anche il fotografo nella vita per un sacco di tempo e poi hai parlato di questa roba. Secondo te è così fondamentale? Non è, perché non è il discorso il critico d'arte che non fa l'artista, ma la critica. Secondo me qui è un pochino diverso quello che facciamo.
È un pochino diverso, nel senso che devi chiaramente conoscere sia la tecnica che le tecnologie, perché se no di che parliamo? Che poi tu possa essere anche molto bravo a fare le foto è un plus, però devi sapere esattamente qual è la base tecnica per fare le foto, come per fare i video, immagino,
certo.
e come funzionano le macchine fotografiche, ma come funzionano intendo, cioè come è strutturata la macchina fotografica, quindi se ti chiedono che cos'è un esposimetro devi saper rispondere, non quell'attrezzo che mette il colore così.
Certo.
Quindi ti dico, sì, è importante.
Io lo vedo più anche dal livello di esperienza, perché secondo me raccontare una macchina fotografica, soprattutto di un certo tipo, ti richiede anche di capire come ti può supportare nel lavoro vero di tutti i giorni. Cioè, non lo so, per me, io ad esempio sto provando la 9-3 in questo momento, mi trovo molto in difficoltà perché mi rendo conto che è una macchina fatta per un settore di cui io non so un cazzo, ed è anche difficile dire qualcosa rispetto a determinate le cose che fa.
No, quello sicuramente, però a maggior ragione si ritorna di nuovo al discorso del ci vuole tempo per fare le prove, perché così una macchina di genere, anche se non è il tuo settore, te la vai a provare.
Infatti abbiamo detto, quando ci è arrivato ha detto ok, cerchiamo di capire, organizziamo, andiamo a fare, però in una settimana
è talmente
è
poco tempo che non siamo riusciti. Io non l'ho finita, che io ad esempio non l'ho provata perché voglio provarla in un contesto adatto a lei. Se devo andare in giro a fare street con la 9-3, cioè
non la provo, non mi interessa neanche parlarne. Non ha senso.
E lui invece è semplicemente da un'opinione generale e poi dopo se capiterà l'occasione di riprovarlo in un contesto adatto, bene.
Ma è anche questo il motivo per cui spesso e volentieri io quello che facevo se mi trovavo di fronte a un prodotto che non era, diciamo, nelle mie corde, era ok, andiamo a parlarne con chi ne sa.
Che è una cosa giustizia.
Io mi sono avvicinato alla fotografia sportiva che ho fatto per un po' di anni, proprio così, facendo un'intervista a un fotografo romano che faceva basket, e ho detto, guarda, c'è questa nuova macchina, ti va di provarla un po' per noi, ti faccio un'intervista, e alla fine com'è finita? Che lui si è trovato benissimo, ha mollato un brand, è passato all'altro,
e
avevo un contenuto
stupendo
da paura.
Però anche lì, torniamo sempre al solito discorso, si potrebbero fare un milione di cose, e che non hai tempo, e soprattutto allo stesso tempo i brand non ti vengono nemmeno incontro se glielo proponi. Perché molte volte noi ci siamo ritrovati a dire possiamo fare questa roba in questo modo? Non si può, non c'è tempo, non abbiamo il materiale, dobbiamo fare la rotazione, bisogna mandare le lenti, le cose a mille altre persone. Ed è un obiettivo, scusami, tranquillo.
Sì, io c'ho sempre un brivido. È una lotta che non tanto è... non potrò mai vincere, però vabbè.
Mi fecero un culo una volta, poi ti dico chi, madonna, mi fecero proprio... altri due giornalisti,
Posso spiegarlo?
Sì, no, ma è facile.
Cioè, lente è la traduzione letterale della parola lens, che in inglese però, quando riferita a un obiettivo, è un obiettivo.
Certo.
Lente, in italiano, è l'elemento che sta dentro
all'interno dell'obiettivo.
Obiettivo, quindi è, come dire, riduttivo.
Certo. Non me ne frega un cazzo.
Vuoi essere diverso? Chiamalo vetro, che ne so.
Bello, no, non sono purtroppo un canale di cinquantenni.
Vabbè, stai difendendo l'obiettivo con una parte per il tutto. È italiano questa cosa qui, ragazzi. Potrei trovarvi la regola, davvero. Il mio cervello ha tipo aperto una porta all'improvviso di
una
cosa
che... Cioè, come dire tante pecore o gregge.
Non è questa cosa qui.
Vabbè, la ragazzi, stessa cosa. Io di italiano avevo comunque bassi voti e se volevo fare lo scrittore avrei fatto lo scrittore, invece faccio video nella vita.
Se avessi voluto
ecco, è come dire è come dire computer quando ti riferisci a questa cosa qua, computer e monitor. Tu stai dando per scontato che sia anche quello lì il computer, ma tecnicamente il computer è solo quello sotto. È la stessa identica cosa.
Questo è perché è il mio socio, vedi? Abbiamo fondato Crop insieme per questo. Vabbè ragazzi, io confondo la T con la D, quindi cioè, potete capire che ho dei ho altri tanti problemi.
Addirittura ci dicono che si chiama sineddoche.
Cos'è la sineddoche?
La voglia del tutto.
Ma su, cambia le palle, va, universitario.
Vabbè, abbiamo parlato un po' di cultura messa
anche
in
anche oggi tanto. Abbiamo regalato questa piccola perla. Senti un po', che cosa... Ti faccio un'ultima domanda, poi andiamo a mangiare, c'ho una fame boia, sto morendo. Che cosa vorresti vedere all'interno del mercato fotografico per dire, oh, qualcosa finalmente di veramente nuovo?
Parli come prodotto?
Sì, sì, o tipo, non puoi dire i menu che si capiscano perché è utopico, appunto. Okay.
No, non ce la faranno mai.
No, è una domanda troppo complicata.
Vabbè, me lo dirai a pranzo dopo.
Te lo dirò a pranzo, no, nel senso, cioè, come fai? Ormai siamo arrivati a un livello tale, da un punto di vista di prodotto, che secondo me chiedere di più non ha senso.
Cioè vorresti vedere tipo il design nuovo delle camere?
Una Fuji full frame?
Una Fuji...
No, perché siamo arrivati a un punto tale per cui c'è chi non
una Fuji che sia ancora una Fuji e non una Sony con un brand diverso sopra.
O una Leica con un brand diverso sopra.
Bravo Luca, cazzo. Vedi, ci sono voluti 48 minuti ma ce l'hai fatta. Porca troia.
Tanto non si offende nessuno, lo sanno anche loro. Se probabilmente...
Ma vabbè, questa è chiara l'ispirazione, insomma.
Insomma, l'hanno un po' persa anche quella direzione
sì, 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 sì.
Io
sì,
la riprenderei fossi loro, però è un parere mio.
Ma no, io mi trovo a lavorare con dei prodotti che fanno a caso mio, con l'ergonomia giusta. Cioè, non mi piacciono quelle robe che sconvolgono troppo. Cioè, la fotografia è fatta con una macchina che si impugni bene, con tasto di scatto a portata di dito e un joystick. Il resto
sì, io sono pienamente
d'accordo. Cioè,
sono cagate che se mi sposti il pulsante di scatto, cioè, manco la provo. Cioè,
ma io le ingrandirei anche, cioè, più corpi come la Z8, esatto, perché andare sempre verso il piccolo...
Non aiuta.
Proprio, questo trend ha un po' smesso, eh.
Sì,
c'è stato, adesso
Sony
siamo tornati
sta
un
tornando.
Pochino...
Ma come c'è stato nel mondo dei cellulari, ti ricordi? Insomma, si è andato a fare delle robe microscopiche che non riuscivi a usare e adesso si è tornato agli iPhone 15 Pro Max. Certo. Sì. Idem con le macchine fotografiche, l'importante è non stravolgere, cioè non c'è da anche stravolgere, la fotografia ha vissuto tutti questi anni per delle basi semplici, cioè è inutile cercare di
se io penso al corpo della Q o della M che sono gli stessi da quando è nata la fotografia,
perché funzionano.
Ma sono pienamente d'accordo, e poi facciamo delle macchine come la ZF che non ha grip e di comprarla a parte che se non sta in mano. E mi chiedo come cazzo fai a pensarla così per fare una roba un po'...
Ma no, ma lì di nuovo chiaramente devi andare incontro alle esigenze di tanti mercati diversi, quindi è chiaro che devi offrire delle possibilità un po' a chiunque, però per chi fa questo lavoro cioè, c'è bisogno di standard definiti che siano
assolutamente
quelli, punto.
Sono pienamente d'accordo, cioè è il motivo per cui penso che le automobili continueranno ad avere quattro ruote per un motivo, anche se non si rinnovano le quattro ruote da 200 anni, però funzionano così e va bene così. Sono pienamente d'accordo. Secondo me bisognerebbe fare dei lavori più lato software, che manca tantissimo.
Alleggerire, semplificare.
Sì, quello sarebbe proprio bello. Però purtroppo abbiamo ancora televideo dentro le macchine fotografiche. Quindi, cioè, questo è. E niente.
Ma lì pure adesso non voglio chiudere di nuovo a tornare a dire che Leica fa le cose meglio. Ma le fa. Guarda il menu di Leica.
Sì, Hasselblad e Leica, cioè, sono gli unici due menu. E infatti, sono gli unici due camere che non sono giapponesi e asiatiche.
Certo, c'hanno insomma, Hasselblad, insomma.
Però, però il menu storico è uguale, cioè, se tu prendi prima dell'acquisto di DJI
assolutamente sì, ma infatti sono una scandinava, una tedesca, sono così e fanno delle cose che siano belle da vedere e comprensibili, cioè, quella è la roba fondamentale.
Bene, Luca. Ci sarebbero tante altre cose da dire, ma lo faremo a microfoni spenti a pranzo perché sto veramente arrivato a sono cappato.
È andato giovane il film.
No? Però era anche una piccola cheat per te.
Sì.
Basta, grazie per essere passato di qua.
Grazie.
Ci vedremo al prossimo evento.
Alla fine posso dire è stato un piacere, dai.
Dai, che è stato un piacere, dai.
Avevo un po' paura.
No, siamo bravi.
Luca è stato uno dei nostri, di quelli che ogni tanto ti prova a mettere in linea agli eventi. Sì. Simone, mi raccomando, eh?
È impossibile, da.
Molto bene, sono molto contento che sei venuto qua. E seguitelo su... pubblichi un cazzo, quindi...
No, esatto, da nessuna parte, lasciatemi nel mio, esatto, nella mia ombra.
Esatto, esatto. Basta, grazie mille per essere venuto.
Grazie mille, Luca. Microfoni.
Grazie a voi.
E grazie a voi ragazzi per aver seguito questa roba, e basta. Ci vediamo alla prossima puntata lunedì prossimo. Ciao.
Ciao a tutti.